ringrazio tutti voi per essere qui, presento il tavolo. Allora, Carlo Costa e Lorenzo Deodonio sono gli autori del libro, naturalmente sono ringraziati per il loro lavoro e per essere qui. Marisa Gizio, che ha sollecitato la presentazione di questo libro, è da sempre impegnata sul terreno della memoria e qualche tempo fa ha realizzato una mostra didattica che si è tenuta al Vittoriano sul ruolo degli studenti della resistenza romana. E avevamo invitato Mario Fiorentini, protagonista assoluto della resistenza romana, anche lui studiò, purtroppo non è potuto venire, ma c'è invece Guido Albertelli, che è il figlio di Pilo Albertelli, ucciso alle Fosse Ardeatine, insegnante di storia e filosofia al liceo Umberto I, un uomo che è stato l'ispiratore di decine di giovani studenti divenuti antifascisti, tra cui lo stesso Giorgio Marincola, di cui parliamo oggi, che frequentò quella scuola. Razza partigiana è il risultato di una accurata ricerca condotta tra carte d'archivio e testimonianze dirette, che ha permesso di ricostruire la biografia dell'unico partigiano di colore che abbia partecipato alla resistenza italiana. Morto a 22 anni in Val di Fiemme, nel Trentino, una decina di giorni dopo la liberazione, quando c'erano ancora dei lembi del nostro paese su cui erano presenti i reparti tedeschi, ormai sconfitti e costretti ad una ritirata. Giorgio infatti era nato in Somalia nel 1923, nei pressi di Mogadiscio, da padre italiano, militare di carriera, e da madre somala. Nel 1923 era ancora consentito il riconoscimento della prole meticcia, per cui aveva la doppia cittadinanza. Meticcia, per usare un termine adottato già a quel tempo anche nei documenti ufficiali e che suonava già allora con un significato sgradevole e vagamente offensivo. Nel 26, all'età di 3 anni, questo bambino e sua sorella vengono sottratti alla madre e trasferiti in Italia perché il padre si risposa in Italia con una donna italiana da cui avrà altri figli. Però Giorgio viene subito invece affidato ad una famiglia di parenti che abita in Calabria, dove fa le scuole elementari, poi torna nuovamente a Roma, subendo quindi, è facile immaginare, una serie di sradicamenti, di lacerazioni affettive che certo non devono avergli reso semplice l'esistenza. Nei ricordi di alcuni compagni di liceo, Giorgio è descritto come un ragazzo generoso, vivace, amante della corsa, perfettamente integrato nell'ambito delle sue amicizie, sebbene non manchino l'ostilità di un compagno di classe dichiaratamente fascista che lo guarda dall'alto in basso e la grettezza di un insegnante di scienze che talvolta si prende gioco di lui, del colore della sua pelle. Certo, non deve essere stato facile per un ragazzo di 14-15 anni convivere con il clima di propaganda razzista e con le sue pretese pseudoscientifiche, come quello che si andò sviluppando in Italia a metà degli anni 30 in coincidenza con l'impresa d'Etiopia. Alla fine del liceo, dove la figura di Pilo Albertelli risultò determinante nella sua formazione antifascista, Marincola si iscrive nel 41 a medicina perché vuole specializzarsi nelle malattie tropicali e ritornare in Somalia. Un progetto però che si frantuma perché arriva l'8 settembre del 43 e praticamente Giorgio si impegna immediatamente in un gruppo di studenti che si raccolgono intorno al Partito d'Azione che ha base nel quartiere Salario. Il suo è un percorso parallelo a quello del gruppo di studenti antifascisti di Montesacro con cui Marincola entrò certamente in contatto. Gruppo di cui, come sapete, il nostro circolo culturale una decina di anni fa si è occupato, ricostruendo anche qui il profilo di una vicenda straordinaria di cui si era un po' persa la memoria. Non a caso, quando il cerchio della repressione nazista cominciò a stringersi e nel marzo del 1944 venne arrestato lo stesso Pilo Albertelli, Marincola abbandonò Roma per aggregarsi ad una banda di giovani partigiani che operava nel Viterbese. Di questa banda facevano parte anche alcuni giovani di Montesacro che erano scampati alla retata che le SS avevano operato in questo quartiere, procedendo peraltro alla cattura di Lallo Orlandi e Ferdinando Agnini, che finiranno anche loro alle Fosse Ardeatine. Allora, lascerei a voi il compito di integrare e completare la vicenda di Giorgio, che ha un suo secondo tempo, perché quando Roma fu liberata nel giugno del 1944, Marincola decise di continuare la lotta al nord. Si fece paracadutare assieme ad una missione britannica oltre la linea del fronte per stabilire un contatto con la resistenza ed operare al suo fianco, finendo dopo varie traversie prigioniero delle SS nel carcere di Biella e poi nel lager di Bolzano, da cui riuscì poi a scappare per andare incontro alla morte. Preme solo svolgere una considerazione finale, insomma. Viviamo un momento difficile per la democrazia nel nostro paese. L'attacco alla Costituzione, alla separazione dei poteri, alla laicità dello Stato ha raggiunto un'intensità veramente allarmante. Questo attacco, per essere efficace, ha bisogno di riscrivere la nostra storia e in particolare di indebolire le ragioni e i valori della resistenza. Non a caso recentemente, forse lo avrei letto sui giornali, si è perfino giunto all'assurdo di una proposta di legge numero 1860 per istituire una onorificenza da conferire a partigiani, fascisti repubblicani di Salò posti sullo stesso piano. Nel corso di questi anni sono venuti avanti una serie di tentativi di revisionismo storico perniciosi che hanno operato segmentando e decontestualizzando gli eventi di un processo come quello resistenziale, che al contrario deve essere letto unitariamente. Vedi ad esempio il capitolo riguardante le violenze e le esecuzioni sommarie del dopoguerra, come se si potesse prescindere dall'abisso materiale, morale in cui la guerra totale aveva precipitato il paese, dalle condizioni di vita estreme che colpirono le popolazioni civili costrette a trovarsi improvvisamente in prima linea, come se si potesse prescindere dalla sistematica ferocia tedesca e fascista che evidentemente comportò anche il diffondersi di sentimenti arcaici di odio e di vendetta. Vabbè, a questa situazione la storiografia democratica deve rispondere con uno sforzo di applicazione ed approfondimento, come ad esempio a mio avviso è stato fatto sul tema delle foibe, perché il tema delle foibe è un tema sul quale la destra oggi ha non volersi confrontare, perché per evitare che emerga tutto il capitolo della repressione operata dal fascismo negli anni 20 e 30, per esempio a carico della minoranza italiana di lingua slovena e croata in Friuli, perché le foibe hanno evidentemente anche delle radici negli anni nei decenni che precedettero quella pagina, o per esempio la pagina della brutalità dell'esercito italiano verso i civili durante l'occupazione della Jugoslavia, insomma, ecco, tanto per dire. Comunque, secondo me bisogna fare uno sforzo per restituire alla resistenza quella dimensione umana e civile che in passato è stata un po' sacrificata all'approccio retorico ed ideologico che ne ha appannato l'estrema articolazione. La ricostruzione della vicenda di Giorgio Marincola, come quella dei giovani antifascisti di Montesacro, che costituirono da soli, anzitempo, un'associazione studentesca di resistenza al fascismo, prima ancora che avessero rapporti organici con i partiti antifascisti, come anche la vicenda di Massimo Gizio, è un contributo, magari piccolo, che va in questa direzione. Una storia, quella di Giorgio Marincola, rimasta in ombra finora, forse perché è proprio difficile da incasellare. Un ragazzo di colore, con una doppia cittadinanza, prima gappista a Roma, poi partigiano a Viterbo, poi collegato ai servizi britannici e da ultimo partigiano in Trentino. Un militante del Partito d'Azione, che come è noto si scioglierà nell'immediato dopoguerra e finirà per non avere poi nessuna rappresentanza istituzionale. Insomma, c'è tutta una resistenza che sfugge all'impostazione preordinata dietro ai grandi partiti antifascisti che finora se ne è data. E non per togliere i giusti riconoscimenti a coloro che militarono coscientemente tra le loro fila, ma per cogliere la ricchezza e la gamma ampia di tutti i contributi, nonché delle adesioni, diciamo così, spontanee, che possono testimoniare con maggiore forza del ripudio naturale e generale di cui soprattutto fra i giovani fu oggetto il fascismo. Tutto qui. Come procediamo?
Io volevo dire solamente delle cose sentimentali, sinceramente, dato che mi sento molto coinvolta da questa storia, perché è una storia che si intreccia con la mia personale. E quindi parlerò di sentimenti. Intanto sentimenti di ringraziamento per Massimo che ha raccolto questo mio desiderio, lo ha fatto suo e l'ha portato avanti molto, molto bene. E poi gratitudine per loro, perché effettivamente hanno fatto un grosso lavoro di ricerca, insomma loro esulando anche dal loro impegno di lavoro hanno fatto una ricerca credo molto impegnativa, perché se deve andare in giro avanti e indietro per l'Italia, insomma, quindi una grande riconoscenza a loro e forse ancora prima di loro a Mario Fiorentini, perché Mario Fiorentini effettivamente mi dispiace che non sia qui, ma siccome ha più di 90 anni possiamo capire che, pur avendomelo promesso, che poi non se l'è sentita di venire. E quindi gratitudine a Mario, perché effettivamente è stato importantissimo per ricostruire la storia di quel periodo italiano. E questa storia, un altro sentimento che voglio esprimere sinceramente è proprio per Giorgio Marincola, perché devo dire che lui deve aver avuto un grande amore da sua madre, credo, perché me lo spiego solo così. Come questo ragazzo a cui il padre, con una meschinità paterna, naturalmente, che possiamo dire che invece era questa nobiltà di voler riconoscere questo figlio e questa figlia, in effetti priva questi due bambini dell'affetto della madre. E se voi vedete la fotografia di questa donna, questa dolcezza di questo viso, immaginate che cosa possa essere stato per questo bambino essere sottratto alla madre. Però io credo che proprio lei, e noi lo sappiamo ormai dalla psicanalisi che la madre è fondante del proprio rapporto con la vita, deve aver dato una tale essenza d'amore che tutte le meschinità che contro di lui si sono rivolte, a partire da quella del padre, senza parlare della meschinità della madre italiana, che poi appunto era una vera e propria matrigna, nel senso che generalmente si dà a questo nome nelle favole. E poi la meschinità di questa Italia che appunto ha il coraggio di considerarsi razza superiore perché è ariana, eccetera. Per cui io sento in Giorgio questa cosa, che questo grande amore, e a questo punto incontro un'altra riconoscenza, che è appunto per Pilo Albertelli, perché secondo me Giorgio ha avuto questa grande incontro, che è stato capace un'altra volta di suscitare in lui, perché secondo me questa grande passione, questo desiderio di giustizia, questo desiderio di portare avanti dei valori importanti. E credo che in questo momento in Italia questo sia il problema, perché io sento veramente questo avvelenamento delle coscienze. Allora io credo che privare donne e uomini del fatto che la dignità umana, l'aspirazione a un desiderio più profondo, un desiderio che va oltre il soddisfacimento personale egoistico, che dà un senso profondo al proprio modo di stare al mondo, al proprio stare al mondo, con un senso alto. Io credo veramente che questa generazione di politici sta privando gli esseri umani in Italia, molti, di questo valore, della possibilità di sentire che proprio stare al mondo può avere un senso alto e non quel meschino attaccarsi, che poi l'individualismo più spietato poi ci viene propinato quotidianamente. E quindi invece Pilo Albertelli ha saputo rincontrare questo giovane e sentendo in lui questa forza d'amore, che secondo me è appunto ereditata dall'amore della madre, riesce a risuscitare in lui questa voglia, quindi non solo questo bisogno di riscatto e di sentirsi all'altezza di fare tutte le cose che ha fatto, quindi questo grande coraggio che può essere visto anche quasi come una voglia di sfidare continuamente la morte, perché può essere vista anche così, e però credo che dietro di questo ci sia appunto altro, cioè un amore per qualcosa di più alto, anche del proprio egoistico attaccamento alla vita, quando questa vita è solo meschina. Ecco. E allora, quindi, diciamo, sono i sentimenti che io volevo esporre in questa cosa, però comunque secondo me questo libro è straordinario, perché comunque mostra attraverso questo racconto, che poi è molto delicato, nel senso che pur descrivendo non diventa un romanzo, è proprio, rimane sul livello della cronaca, cioè racconta i fatti, però nel raccontarli mette in rilievo e fa domande senza rispondere a questa figura straordinaria. Quindi da questo punto di vista, secondo me, illustra questo personaggio e fa emergere la potenza di questo personaggio, di questa storia, e anche degli altri, di Pilar Bertelli, eccetera. E poi fa vedere, mostra che cos'era in quel momento storicamente l'Italia, e cioè la storia delle colonie, quindi questa barbarie di volersi sentire razza superiore, questa ignoranza profonda in cui crolla tutto, una buona parte del paese, che poi si risolleva con la resistenza, con una pagina memorabile. Io posso dirvi la mia esperienza. Io ero nascosta durante la guerra e ho percorso varie case, andavo da una casa all'altra, e in ognuna di queste case, fra l'altro case anche di persone ricche, per esempio sono stata nascosta in una casa di fascisti, che anticamente erano fascisti, anticamente, cioè voglio dire che all'inizio erano fascisti, che fino agli ultimi anni erano fascisti, ma poi erano indignati di quello che il fascismo aveva fatto, e per un problema anche culturale avevano deciso che proprio era assurdo quello che stava succedendo, e quindi hanno nascosto mia madre e me, e mio fratello, e poi nonna e le zie nascoste in una villa, e insomma tutti quanti nascosti, io che andavo da una casa all'altra, perché sono a casa dei tornabuoni, poi sono stati, abbiamo girato varie case, e ovunque c'erano altri condomini, altre persone che abitavano nel palazzo, c'erano i portieri, no? C'erano, ebbene nessuno ha parlato, e quindi io e mia madre siamo state tranquillamente nascoste andando di qua e di là. E quindi questo, anche soltanto questa memoria mi ricorda che c'era una consapevolezza diffusa, almeno da 42 in poi, dai bombardamenti, c'era questa coscienza diffusa che non era tollerabile. Ecco, quindi la coscienza umana che si risveglia, la voglia di dare un senso diverso, che parte anche dalla miseria delle borgate, che parte anche dalla stare proprio alla fame, alla disperazione, però c'è qualcosa d'altro che spinge, e quindi il kairos dei momenti difficili. E quindi credo che questo sia importante oggi, in un momento di grande scoraggiamento, grande depressione, vedere un kairos, una possibilità di cambiamento che può avere la società. E quindi era questo che volevo dire. Vi ringrazio.
Intanto rinnovo il mio ringraziamento per gli autori per questo libro originale su un personaggio particolare. Queste ricerche sono bellissime, mettono così in noi le conoscenze di avvenimenti particolari, spesso dimenticati. Però in ogni periodo di buio, specialmente di buio della libertà, ci sono delle fiammelle che fanno luce. Marinco è una di queste fiammelle, che purtroppo si è spenta. L'esempio di questi ragazzi, numerosi furono, è stato quello di una grande abnegazione verso dei pensieri nobili diversi da quelli che si professavano in quei tempi. Voi sapete che molti, anche ragazzi, erano fascisti, innamorati di quei principi, forse semplici o estetici, fino a che non hanno maturato evidentemente in loro delle considerazioni diverse, specialmente dopo la guerra in Spagna. La guerra in Spagna è stata una guerra di soppressione di una democrazia eletta liberamente. E se dobbiamo vedere a un'altra un'altra fiamma che in quel periodo, voglio dire, è stata importante, non possiamo che pensare alla scuola. Molto più di quello che sappiamo, nelle scuole, e specialmente in quelle romane, dico, ci sono stati professori che hanno rischiato la loro vita, alcuni l'hanno anche perduta, hanno rischiato la loro vita per insegnare nell'ambito delle materie di storia, di filosofia, di letteratura, i nuovi principi, le nuove regole democratiche che gli studenti non conoscevano. Cosa difficile, perché se fatta in maniera palese si rischiava la galera. Perché voglio ricordare che la polizia fascista era la più attrezzata d'Europa. Aveva un insieme di informatori, dai portieri per dire la prima cosa, o nelle scuole, i bidelli, altri professori, eccetera, estremamente ramificata. Quindi bisognava fare attenzione. Quindi questi rischiavano. Per esempio mio padre rischiava più apertamente. Perché? Perché mio padre già a 20 anni, nel 28, l'avevano messo in galera a San Vittore, nella stessa cella di Ugo La Malfa, ed era stato condannato al confine, poi tramutato in vigilanza speciale, e quindi, come diceva mia madre, le passeggiate da fidanzate, non eravamo in due, ma eravamo in tre. E questo è durato durante un periodo lunghissimo. Mio padre andava in villeggiatura, partiva il telegramma da Roma che andava in questa piccola località vicino Parma, dove diceva partito il sovversivo Albertelli alle 9:12 e via di seguito. Così era la vita. Il padre però era di fatto molto coraggioso, raccontano i suoi alunni, tra cui evidentemente anche Corrado Giove, che è ancora amico di Marincola ma ancora vivo, ma che oggi non è qui, che un giorno bussarono alla porta dell'aula mentre stavano lì, e mio padre insegnava storia e filosofia, e bussarono alla porta ed si misero sul ciglio della porta due poliziotti e dissero: professore, lei deve venire con noi. E lui rispose: uscite, devo prima finire la lezione. E il bello che quelli uscirono. Aveva infatti una figura, dicono, d'apostolo, che incuteva rispetto in tutti. Torturato a morte dai fascisti e dai nazisti nella pensione Oltremare, una dei tre luoghi di tortura insieme a Via Tasso, fu portato in una cella, massacrato. Il compagno di cella, che poi morì con lui alle fosse Ardiatini, e Luisi, disse: professore, rimanendo esterefatto, ma aveva sette costole rotte, eccetera. Lui gli rispose: vedi, io non ho che una sola arma, il silenzio. Quindi questo professore, che improvvisamente dopo l'8 settembre prende le armi e con il suo esempio richiama suoi alunni nell'ambito dell'organizzazione essenzialmente del Partito d'Azione di Giustizia e Libertà, furono molto numerosi. E allora era un discorso fatto con i nazisti, gente che non perdonava, gente che non faceva processi. Però il mondo che avevano davanti a loro questi giovani era un mondo ben diverso da quello in cui stavano vivendo. Non si potevano riunire, non c'erano sindacati, non c'erano giornali liberi. Questi fatti raccontati, che in altri paesi democratici questi erano diritti sacrosanti che andavano al cittadino, hanno spinto questi giovani a ricercare degli ideali che non avevano. Maricola fu uno di questi. Maricola era un uomo, un ragazzo, al quale non pesava il colore della pelle. Anzi, avere il colore della pelle nera, secondo me, ha rappresentato una grande forza per lui. Ancora oggi si dice che i diversi si difendono rispetto alla società in cui vivono. Allora poi era una cosa eccezionale. Nel liceo, appunto, dove insegnava mio padre, che adesso si chiama come lui, lui ha avuto un trattamento eccezionalmente buono da parte dei professori e degli alunni, salvo qualche eccezione. Quindi vuol dire che aveva un tipo di personalità importante. E lo dimostra anche la sua vita, perché va nella Resistenza, prima va a Viterbo, poi torna su Roma, finisce la Resistenza, viene a festeggiare la liberazione a Roma. Dopo poco tempo sente un'ansia di tornare a combattere per l'Italia in cui credeva, lasciando praticamente i suoi affetti, la sorella a cui lui era legatissimo, la sorella Isabella, e chiede a un gruppo inglese di poter essere paracodato insieme a una squadra nel nord. Va nel nord, entra nelle bande partigiane, si batte, lo fanno prigioniero, lo torturano, poi viene liberato fortunatamente, si rimette con un'altra banda partigiana, e la sfortuna vuole che 3-4 giorni dopo la liberazione della patria, che era il suo obiettivo finale, proprio il giorno in cui avrebbe potuto godere la vita, dei tedeschi in fuga dopo la sconfitta gli sparano insieme ai suoi uomini e lui cade morto. Triste la fine, meravigliosa la vita. Pensare che tutto questo è stato svolto da uno studente intorno ai 20 anni, solo, senza madre, che le madri sappiamo tutti quanti sono importanti nella formazione, nei momenti decisivi, per essere di coraggio e di conforto vicino alla gente. Lui, la madre, ce l'aveva a centinaia di chilometri di distanza, era un altro tipo di donna. Ma esempi di studenti come lui, coraggiosi, o di operai coraggiosi, morti o non morti, in questa specie di resistenza che in parte armata ma in parte silenziosa che è avvenuta a Roma, ci sono molti sconosciuti. Ecco, io per esempio mi permetto un suggerimento ai due autori, se dovessero riprendere in mano un discorso interessante come quello che hanno svolto per la razza partigiana. La storia degli eroi romani sconosciuti della Resistenza, perché ce ne sono moltissimi. Centinaia sono i padroni di botteghe che, chiusa la bottega la sera, ospitavano munizioni, volantini, giornali clandestini, riunioni di capi della Resistenza. Se voi per caso andate alle fosse Ardeatine, mio padre dorme tra un ebanista e un fruttivendolo. Questo dico, grazie.
No, si potrebbe procedere con...
Parliamo noi o voi, se volete fare domande?
O a domande da rivolgere agli autori, oppure se voi pensate di voler esporre...
Le domande è meglio.
Stimolante. Sì.
Se vengono domande per parlare.
Vabbè. Allora, innanzitutto grazie al circolo di ospitarci e a Luisa Sbertelli e a Marisa di essere nuovamente con noi. Dunque, volevo aggiungere poche cose a quello che è stato detto. Alcune penso per parlare un po' di come l'abbiamo di come l'abbiamo fatta. E, dunque, Marisa ha detto che non è un romanzo, no? Non l'abbiamo scritta in forma di romanzo. E, no, perché per due motivi. Primo, perché volevamo fare una ricerca che fosse più scientificamente esatta possibile, e secondo perché la vita di Giorgio appare come un romanzo per molte cose. E, la sua figura sia di italiano che di partigiano sembra piuttosto irrealistica per molte, sotto molti punti di vista. Giorgio ha combattuto con una grande insistenza per un'Italia che non c'era, per un'Italia che non c'è nemmeno stata dopo, no? Un'Italia in cui uno con la pelle nera è italiano, e non, scusami, Fedor Rego, non con la doppia cittadinanza, ma con la sola cittadinanza italiana. E, dopo non sarebbe stato considerato italiano, tant'è che sua sorella Isabella continua tuttora a dire a 85 anni che lei in Italia è somala, per gli italiani è somala, come per i somali è italiana. E quindi sono delle figure che non hanno un'identità precisa e che non la troverebbero, Giorgio non l'avrebbe trovata nell'Italia per cui combatteva, l'ha trovata nella resistenza, nell'antifascismo, ed è uno dei motivi per cui il libro si intitola Razza Partigiana, perché nel, diciamo, il significato di razza come identificazione di un gruppo, rifiutando noi e anche la scienza, il concetto di razza tra gli uomini come concetto politico per Giorgio è balzo nell'antifascismo e nella resistenza, quindi è stata la sua identità quella. E quindi è piuttosto irreale che una persona così poco, così disambientata, così poco accolta, verosimilmente abbia combattuto così tanto, finendo in un modo che in un certo senso è stupido, perché Giorgio è morto in una strage che poteva essere evitata e che è capitata il 4 maggio del 45, quindi quando la Germania si era già arresa e la guerra in Italia era già cessata, c'era stata l'insurrezione, i CLN avevano già preso il controllo di alcune prefetture, di alcune preture, quindi cominciava una nuova amministrazione, Giorgio poteva tranquillamente evitare di morire. Lui è stato liberato, non è scappato, ma è stato liberato dal campo di concentramento dove era, a Bolzano. E peraltro gli era prescritto di andare in Svizzera, perché come agente inglese quale era, doveva andare a riferire al comando di missione. Però prende questa decisione finale di aggregarsi alla prima banda partigiana che ha trovato, fondamentalmente. Per combattere, combatte e muore appunto in quella che è stata l'ultima strage nazista in territorio italiano, in cui sono morte oltre a lui anche altre 26 persone e sono stati incendiati due villaggi oltretutto. E, una morte che ricorda un po' quella di un personaggio da romanzo come I giorni di Fenoglio, no? Che muore sapendo di avere lo stand scarico, quindi muore sapendo di morire, però vuole combattere come per frustrazione, perché per tutto l'inverno del 44-45 non aveva potuto combattere perché era rimasto da solo, isolato dai suoi, e è andato a cercare per tutto l'inverno una spia che non riusciva a trovare, no? Un po' questa la morte di Johnny. Giorgio va a morire per combattere laddove non ha potuto combattere, perché è arrestato a gennaio del 45 e internato fino al 30 aprile, passando per una serie di carceri, quello di Biella, quello di Torino, quello di Milano e poi il lager di Bolzano. Quindi noi questa sua scelta finale l'abbiamo un po' interpretata come frutto di dolore, di trauma, e non soltanto di ideale, non soltanto di convinzione politica. E, però una figura così realistica come quella di Giorgio ci ha ricordato e ci ricorda, e spero che ricorderà a tutte le persone che leggeranno il libro, il realismo della storia d'Italia nella prima metà del Novecento e anche oltre. C'è il realismo di uno Stato che ha, di una nazione che ha partecipato al colonialismo, che ha partecipato come le altre al colonialismo, con la stessa violenza, con le stesse leggi di segregazione in colonia, perché già prima della guerra d'Etiopia e quindi già prima delle leggi razziali il fascismo ha promulgato delle norme con criteri biologici in colonia e quindi di separazione nelle città dell'Africa orientale e di Libia tra sudditi e italiani, no? Quindi un quartiere per gli italiani e un quartiere per i sudditi. Ha affrontato il problema, perché come problema era vissuto, delle unioni tra italiani, militari e civili che fossero, italiani e popolazione residente, diciamo, locale, e quindi i figli che uscivano fuori da queste unioni, con dei criteri, introducendo criteri biologici nelle leggi, no? E quindi Giorgio, che a tutti gli effetti, e Isabella, che a tutti gli effetti sono nati italiani nel 1923, nel 1925, nel 1940 non lo sarebbero stati. E quindi ci ricorda questo aspetto della storia d'Italia, ci ricorda anche un aspetto di realtà molto diverse in Italia, perché Giorgio ha passato l'infanzia in Calabria, mentre la sua sorella Isabella l'ha passata a Roma, a casa Albertone, dove abitavano, e hanno passato infanzie molto diverse. Isabella ci ha rimandato l'immagine di un'infanzia fatta di razzismo, fatta di discriminazione, fatta di violenze da parte della matrigna, fatta anche di razzismo diciamo erotizzato, quindi con un'accezione sessista molto forte, no? Perché la giovane mora, no? La giovane abissina faceva parte dell'immaginario erotico che c'era nell'Italia fascista, che il fascismo ha vietando faccetta nera e vietando proprio quell'immagine della donna coloniale che invece era servita come viatico per mandare le persone in colonia. Mentre dell'infanzia di Giorgio ci è stato parlato e in parte insomma siamo riusciti a ricostruire come di un'infanzia molto più accogliente a Pizzo Calabro, nella Pizzo Calabro degli anni 20, quindi in una realtà molto poco strutturata, una realtà di paese, di campagna e di non urbana fondamentalmente, e quindi ci ricorda queste diverse Italie. Ci ricorda anche quello che diceva Guido Albertelli, che la scuola è stato uno degli elementi di antifascismo più importanti, proprio quando il fascismo era più forte, perché la scuola era un punto nevralgico della propaganda fascista, della costruzione della società fascista. E alcuni professori, ed è vero che in particolare a Roma questo è successo, alcuni professori hanno educato all'antifascismo, e in Giorgio questo è stato molto, per noi molto evidente, perché siamo stati fortunati, abbiamo trovato alcuni suoi appunti, una cartella di suoi appunti in cui abbiamo notato come per lui l'antifascismo è stata una formazione culturale, una formazione prima che politica, culturale, e quindi è un dato importante questo per la società italiana. Ci ricorda anche della storia della resistenza in modo molto realistico, molto più realistico dell'immagine invece eroica che grosso modo dagli anni 60 e poi ci è venuta della resistenza italiana, che è una resistenza fatta di cose molto diverse, fatta di persone molto diverse, fatta di gruppi politici molto diversi, spesso in conflitto fra di loro, come è stato nella Biellese, dove Giorgio era, dove Garibaldini, cioè partigiani comunisti e giellisti, cioè partigiani del Partito d'Azione, sono venuti alle mani e alle armi per il problema delle armi che non avevano, che venivano mandate, paracadutate agli alleati. una resistenza fatta anche insieme agli alleati. Giorgio faceva parte di una missione tutta italiana, ma comunque che dipendeva dal comando dell'SOI, cioè dei servizi segreti britannici, che come quelli statunitensi erano ben presenti in Italia e che hanno utilizzato i partigiani italiani come strumenti di collegamento e come strumenti di guerriglia, e che è stata un'operazione politica fatta dai CLN, questa voluta dai CLN, è stata un'operazione politica importante perché ha fatto sì che la resistenza italiana, che i CLN, quindi la rappresentazione politica della resistenza italiana, fossero interlocutori politici con gli alleati e che non fosse lasciato tutto quanto alla monarchia e all'esercito che, insomma, dopo la svolta di Salerno erano tornati a rappresentare un po' il corpus politico italiano. Ci ricorda di come l'occupazione in Italia non sia stata l'occupazione nazista, ma sia stata l'occupazione nazifascista, che Giorgio è stato incarcerato prima che nelle carceri, in un luogo del collaborazionismo, come è stata la pensione Oltremare, che ricordava quello di Bertelli, che era una struttura omologa lì a Biella, gestita da fascisti e nazisti insieme, e che in Italia c'erano dei lager, non solo dei campi di prigionia temporanea, il lager di Bolzano, che era un lager di passaggio, dopo i bombardamenti delle ferrovie è diventato un campo di concentramento, quindi un campo di morte. Ci ricorda che l'Italia repubblicana non ha avuto un buon rapporto con queste cose, perché il fascicolo che riguarda la strage dove Giorgio è morto, nella quale Giorgio è morto, era nell'armadio della vergogna, cioè nascosto per circa 50 anni in una stanzetta della Procura Militare di Roma, perché la Germania federale era diventata alleata, faceva parte della NATO, e quindi non si doveva parlare, non si dovevano processare i responsabili di crimini che si sono compiuti in Italia. Ci ricorda anche che la storia della resistenza era una storia di guerra, e che quindi è una storia fatta di non solo di, appunto, di grandi ideali e di grandi afflati politici, ma fatta di
libertà,
di pallottole, bombe e morti, e che probabilmente chi come Giorgio l'ha attraversata dall'inizio alla fine, e in grosso modo in tutti i contesti, in tutte le rappresentazioni che ci sono della resistenza, quindi quella della guerriglia urbana o quella della guerra in collina come era nell'Italia centrale, o della guerra in montagna come era nell'Italia settentrionale, è qualcosa che può essere stato molto doloroso, e che in uno svolgimento così lungo può anche aver lasciato delle tracce forti sulla pelle di chi l'ha fatta. E ci ricorda che per fare un libro di storia bisogna fare molte ipotesi e dare poche risposte, perché tante volte si danno delle risposte arbitrarie, risposte che possono essere date anche a volte per stanchezza nella ricerca, quindi lascio la parola a Lorenzo in questo modo. Noi, avendola fatta in due, questa, diciamo, forzatura che sarebbe potuta venire da uno dei due individui si veniva fermata sempre dall'altro, quindi per questo lavorare in due in una ricerca storica è qualcosa di molto interessante, quantomeno speriamo anche, insomma, che dia dei buoni frutti.
E buonasera a tutti. Maria Luisa è sempre molto modesta, perché è vero che la storia di Giorgio Mainco l'abbiamo scoperta grazie a Mario Fiorentini, ma anche è vero che è stato l'impulso di Maria Luisa a farci iniziare questa storia. L'impulso che è venuto nel 2005, quando per i 50 anni i 60 anni della liberazione d'Italia, e Maria Luisa aveva trovato una specie di fondo, lei e Marco, suo figlio che sta lì, per fare una mostra sugli studenti romani che avessero fatto parte della resistenza, e quindi io e Carlo abbiamo cominciato a fare questa mostra di cui parlava Massimo, che è stato il primo impulso poi a raccontare più ampiamente la storia di Giorgio. Quindi Maria Luisa è stata fondamentale e l'aggancio anche con le cose che diceva Carlo, per esempio Maria Luisa ricorda sempre quella bellissima prima pagina di Primo Levi, di Se questo è un uomo, in cui lui racconta proprio questa andata in montagna con le brigate di Giustizia e Libertà, in cui parla di questo carattere composito, e noi ricordiamo sempre un articolo bellissimo di Luca Canale che si chiama La resistenza impura, questo carattere impuro della resistenza, laddove Primo Levi parla di migliaia di gente squalificata, di gente che non c'aveva idea perché andava lì, ma lo faceva. Ecco, e questa idea della resistenza impura ci ha guidato da allora e chiaramente quando Luca Canali parla di impuro, parla di questa ricchezza della resistenza che non va mai sottovalutata e che non va mai repressa in una narrazione univoca della resistenza. La resistenza è stata anche conflitto fra i vari gruppi resistenziali, ma proprio quella è la sua ricchezza. Nel 2005 partiamo con questa ricerca su Giorgio e all'inizio non sapevamo bene cosa avremmo trovato, e io e Carlo decidiamo che è una storia talmente particolare per i motivi che penso che siano chiari, che decidiamo di proprio in qualche modo seguire il corso e la vita di Giorgio, anche in termini geografici, per cui la prima cosa che facciamo è contattiamo la sorella vive a Bologna tuttora, oggi doveva venire ma ha un po' di problemi di deambulazione, quindi non è potuta venire, andiamo a Bologna e cominciamo a intervistare lei, e lei via via poi ci fa risalire la storia di Giorgio. Infatti la seconda tappa che abbiamo fatto è stata a casa Albertone. Il palazzo dove vive Giorgio, quando ci siamo andati noi, era ancora parte distrutto dal bombardamento che poi è avvenuto a casa Albertone, ora l'hanno ristrutturato, l'ultima volta che ci siamo passati è messo su, però allora fu proprio impressionante perché nel 2005 ancora si vedeva una parte del palazzo sana e una distrutto, che poi è il palazzo dei soliti ignoti quando Totò vanno a fare la lezione di sfondamento della cassaforte da Totò. E lì abbiamo la fortuna di incontrare Nanda, che è diciamo sostanzialmente l'ex moglie di uno dei due fratelli bianchi di Giorgio, e Nanda ci dà, perché lei amorevolmente aveva sempre conservato queste carte che sono quello che noi chiamiamo il quaderno Marincola, in cui Giorgio aveva annotato molte delle lezioni che dava Pilo Albertelli. E chiaramente questo quaderno è molto bello e si vede quanto poi Pilo Albertelli abbia influenzato su Giorgio, perché sostanzialmente l'ambiente da cui proveniva Giorgio, quindi questo di casa Albertone, della matrigna, perché poi il padre non c'era mai, era se non fascista comunque non era sicuramente politicamente connotato. Giorgio ha la fortuna di incontrare prima ancora che Pilo Albertelli, secondo noi, e questa diciamo l'ipotesi che facciamo verbalmente ma scritta non ci siamo permessi di farlo, era proprio questo ambiente particolare che si coagulava intorno all'Umberto I. L'Umberto I, che oggi si chiama Pilo Albertelli, è una traversa di Piazza Santa Maria Maggiore, e oltre a essere vicino alla stazione era vicino alla circolare nera e alla circolare rossa, e quindi era un liceo che tuttora molto interclassista rispetto ai licei classici storici del centro di Roma, il Visconti, il Virgilio, questi qua, e quindi era un liceo dove c'era una provenienza sociale molto composita, e già dalla prima media, quando Giorgio poi torna a Roma e incontra i suoi compagni di classe, noi pensiamo che se non proprio un antifascismo in lui comunque cominci a sorgere un qualche dubbio quantomeno sul fascismo e sulla retorica fascista, perché i suoi compagni di classe, Corrado Giove di cui ricordava Guido Albertelli, ma poi anche un altro, Caio Cefaro, che abbiamo avuto la fortuna di intervistare e che ora purtroppo è morto, ci hanno detto che loro hanno una provenienza antifascista e quindi comunque qualche influsso dai suoi compagni di classe ce l'ha avuto. Questo influsso poi riesce a coagularsi quando in primo liceo incontrano tutti Pilo Albertelli, e quindi da una cosa così un po'
iniziale.
Sì, un po' iniziale, non tanto strutturata, l'incontro con Pilo Albertelli fa sì che questo antifascismo si strutturi culturalmente in maniera molto molto incisiva, e questi appunti stanno lì a dimostrarlo, proprio perché si vede quanto poi abbia influenzato la figura di Pilo. questo antifascismo investe tutta la classe, e le sue compagne di classe, che pure loro abbiamo intervistato e che stanno a Roma, e benché poi non abbiano fatto la resistenza come Giorgio e i suoi amici, comunque questo antifascismo l'hanno raccolto. E quindi questa influenza di Pilo Albertelli è stata veramente fondamentale per tutti loro. E quindi questi quaderni ci hanno fatto risalire, ricostruire un po' questa parte della vita di Giorgio e della vita di Giorgio a Casa Albertone. Poi abbiamo emigrato al nord per continuare il percorso di Giorgio e abbiamo avuto la fortuna negli archivi sia di Milano sia di Torino degli studi della Resistenza di trovare molto materiale sulla vicenda di Giorgio. E una vicenda particolare e particolare per tanti aspetti, come avete ricordato. Un altro aspetto particolare è che quando lui è stato paracadutato al nord, suo compagno di aereo e di paracadute, diciamo, era Edgardo Sogno, questo personaggio che a voi tutti vi dirà qualcosa, proprio perché oltre a essere stato un grande resistente, un grande partigiano, è stato anche uno che nel dopoguerra, in nome dell'anticomunismo, ha anche fatto dei tentativi golpisti in Italia. Edgardo Sogno ne parla nelle sue memorie.
È stato accusato
ma prosciolto poi. E Edgardo Sogno ne parla nei suoi libri di Giorgio, e pure lì significativamente ne parla sempre come il mulatto, quindi diciamo che il suo razzismo permane. E poi riusciamo a trovare altre carte, tra l'altro un'altra persona implicata in questo percorso di Sogno, prima resistente, poi quasi golpista, è il padre della Moratti, che a un certo punto addirittura ha telefonato a Isabella dicendole: guardi, io di suo fratello non mi ricordo niente, però questo nome Brighetto compare anche nel libro. E quindi a quel punto quella nostra storia, che era talmente tanto bella che noi volevamo raccontare, che avremmo anche raccontato prescindendo da aspetti troppo scientifici, in realtà si consolida anche scientificamente, per cui a questa storia che noi volevamo raccontare cominciano proprio ad arrivare dei documenti che possano raccontare bene questa storia. E finiamo a un certo punto addirittura nel carcere di Biella, per capire, perché uno dei punti che non riusciamo a capire da queste varie testimonianze era il giorno in cui era stato arrestato Giorgio, perché c'erano le testimonianze che erano discordanti. Riusciamo a entrare nel carcere di Biella, è stata pure lui un'esperienza umana molto particolare, perché a me non mi era mai capitato, e neanche a Carlo, di entrare in un carcere. C'è stato un disguido con la persona che ci aveva detto di vedere il registro, perché noi gli abbiamo detto di portare il registro fuori dal carcere nella direzione, perché entrare in un carcere, un conto è entrare nel carcere che è proprio, un conto è entrare nella direzione. Questi hanno capito male, quindi siamo dovuti proprio entrare nel carcere, nell'ufficio matricole. E lì abbiamo avuto una scoperta molto importante, perché non solo abbiamo capito la data, ma quello poteva essere anche una cosa prescindibile, ma abbiamo anche capito il soprannome che a quel punto si dà Giorgio, che è Renato Marino. E piccola parentesi, il libro è totalmente documentario, però abbiamo avuto, diciamo, l'unico escamotage vagamente narrativo, l'idea di dare ad ogni capitolo il titolo preso da un soprannome che ha Giorgio. Giorgio in Calabria lo chiamano Yo-Yo, poi viene chiamato Giorgio dai suoi compagni di classe, poi il tenente Marincola, e alla fine l'arresto di Renato Marino. Proprio perché lui, quando viene arrestato, come generalità, fa una cosa assurda, non l'abbiamo fotografato lì nel registro, per cui dà dei genitori le vere generalità. Lui scrive pure che è nato il giorno in cui è nato, però poi si dà questo nuovo nome che è Renato Marino. E lì abbiamo fatto un'ipotesi molto plausibile, nel senso che Renato significa nato nuovamente, e Marino era la sua famiglia calabrese. Quindi lui, nell'ultima parte della sua vita, quando si tratta di decidere che cognome, a chi vuoi appartenere, lui dà questa indicazione, come a dire che poi questa infanzia calabrese è stato veramente il retaggio più importante che ha avuto. E quella è una cosa che la sorella Isabella sempre in qualche modo dice: lui è stato in quel senso più fortunato di me, perché lui ha avuto un'infanzia felice e io no. Quindi Renato Marino, riusciamo a trovare questa informazione dal carcere di Biella, e a quel punto stiamo credo verso la fine del 2007, e è sostanzialmente l'ultimo viaggio che abbiamo fatto sulle tracce di Giorgio, a parte Carlo che ha fatto un viaggio a Londra e io no, perché appunto, proprio perché agente inglese, molta parte della, cioè tutta la parte della, in cui abbiamo ricostruito la sua vicenda di agente inglese le ha trovate Carlo lì a Londra. L'archivio di Londra funziona talmente tanto bene che ti spediscono le cose via mail anche a Roma, questa è una cosa notevole, e a quel punto però poi Carlo anche ci è andato comunque proprio per trovare altre cose che poi ha trovato. E a quel punto abbiamo cominciato a scrivere il libro, e è stata anche fortuna che il libro appunto si basi solo e soltanto su fonti documentari e su testimonianze. Il nostro intervento non c'è mai, e la cosa che ha detto Maria Luisa mi pare molto importante, cioè appunto che è un romanzo, che non è un romanzo, e che soprattutto noi non abbiamo mai fatto ipotesi, e quella è, vado a concludere, è proprio la cosa poi conclusiva che diceva Carlo, cioè la fortuna di lavorare in due ti permette quello, che nel momento in cui uno dei due voleva fare un'ipotesi o voleva prendere una strada che non era proprio quella rigida del percorso di Giorgio, l'altro stava lì a fermarlo.
Allora,
il libro l'avete portato nel liceo? Perché il liceo l'avete presentato?
Il problema no.
Ci avete pensato?
Sì,
ci abbiamo pensato, noi all'Albertelli siamo andati in uno dei momenti della ricerca per vedere i registri di scuola. La preside non è proprio una persona affabile.
Per cui per esempio abbiamo avuto anche difficoltà, non ci ha fatto fotografare le pagelle, che per esempio invece quelli di Massimo ce l'abbiamo ed è carino perché
sì,
insomma è notevole come cosa.
Anche voi,
e, no, come confronto, poi appunto è strano perché per esempio invece in carcere ci hanno fatto entrare una macchina fotografica, ci hanno fatto fotografare tutto. La scuola dice no perché ci può essere qualcuno vivo. Poi potete dire che ne
andava male in greco.
Che andava male in greco un altro, magari mi fanno causa, dico vabbè. Poi aveva anche quattro in greco nel 36-37. Non lo so, insomma la preside ci ha fatto un po' di. No.
Quindi fino adesso dove avete
presentato? Tutti i tagli
sono. Ebbene,
dunque questa era la 15ª presentazione.
Anche i licei, insomma,
cioè no, scuole per ora
vale. Oggi stamattina ho cercato
il liceo. Il 30 aprile la presenteremo in una scuola a Novara. Sì, abbiamo presentato librerie alla Casa della Memoria, librerie, centri sociali,
circoli.
Sì.
Nelle scuole ancora no, ma
speriamo di farlo presto. Io purtroppo diciamo l'ho mandato tardi questa cosa alle scuole, ne ho parlato ogni tanto all'università, quando incontravo qualcuno dell'ONU gliene parlavo e sembravano interessati, quindi secondo me c'è molto da fare ancora per questo libro. E vorrei proprio
sì, c'era una domanda.
Cioè, sentendo la vostra storia, un po' conoscendo Gizio, conoscendo i giovani di Montesario, penso che sia riflettuto veramente poco questo paese, su quanto ha perso questo paese all'indomani della caduta del fascismo, avendo perso sostanzialmente nei campi di una morte la parte giovanile, c'è più consapevole, culturalmente c'è preparata. Veramente credo che sia una riflessione che a posteriori si andrebbe fatta. Questo paese è stato sostanzialmente diverso anche per cui, perché poi da questa capacità naturale di questa ribellione, e poi in realtà è stato tutto poi inquadrato nei partiti, in logiche che trovate in mente. E questo è un aspetto che secondo me, appunto, dalle cose che vi parlate mi ha suscitato. Un altro elemento, quello che diceva Albertelli, mi sembra altrettanto importante, ma credo che sarà una storia che non si potrà mai scrivere, perché i protagonisti sono morti, è questa. Questo passaggio, cioè di una generazione che in fondo vede crollare, diciamo così, i punti di riferimento nei quali è cresciuto. generazione che è cresciuta, è nata, è cresciuta nel fascismo, quindi ha come mondo culturale quello. Non c'è un'opposizione in qualche modo così diffusa, consapevole o capace di intervenire nel mezzo della formazione. E però credo che, e quindi quel percorso, poi a un certo punto la crisi, l'egemonia, diciamo così, di cultura, poi faccia maturare nella ribellione giovanile, perché io credo che questo aspetto è stato sempre sottaciuto, cioè secondo me, ma invece ha un ruolo decisamente più importante. Qui c'è una generazione che rompe con i propri padri, con la propria storia, e afferma un sé diverso da quello nel quale si è cresciuto. E credo che da questo punto di vista la presenza dei bravi maestri è fondamentale. E io credo che questo sia un insegnamento che noi su cui ci dovremmo riflettere. Perché in fondo oggi, non dico che sarebbe stupido, stiamo nella stessa situazione. Però siamo nella condizione nella quale noi non abbiamo strumenti per incidere, non, cioè sulla grande agricoltura di massa, non abbiamo forze politiche così vistosamente progressiste, questi mi sembrano un po' i rimandi fatti le dovute più proporzioni. Però il fatto che in qualche modo continuiamo a coltivare quella nostra capacità di essere dei bravi maestri, noi più come aspirazione perché di fronte a quelli che ci stanno, ecco, però io credo che questo sia un dato di ottimismo che noi dobbiamo coltivare. Cioè, a un certo punto nelle società si determinano dei processi di rottura che, se esiste o è ramificata nella società una presenza, una capacità di saper indirizzare poi quella crisi, quella spinta giovanile a... E io credo che è lì che sta lo snodo poi, anche senza, appunto, come non avevano loro, i mezzi per la capacità, cioè lo scontro era totalmente impari tra un regime che controllava tutto, dalla polizia alla propaganda, che aveva organizzato i bambini, no, dall'asilo fino alla vecchiaia, cioè in realtà che sembrava quasi che non dovesse mai fallire, eppure in realtà la presenza di persone che hanno testimoniato il rischio della loro vita, la loro capacità di dare una risposta quando si sono presentate le domande, ecco, questo mi sembra un elemento di forte attualità. E che, ecco, la storia di queste storie in realtà confermano un po'.
Mi stai ricordando una cosa, io sono andata recentemente agli incontri dell'Onda Nomala, c'è stata una grande assemblea a settembre, e avevo chiesto di parlare, poi dopo si trattava di aspettare perché tutti quanti giustamente volevano decidere su come poi rincontrarsi, continuare la lotta, eccetera, eccetera. Io in quell'occasione mi sono ricordata di una cosa, mi sono ricordata che praticamente la cellula del Partito Comunista dell'Università di Roma si chiamava Massimo Gizio. Ebbene, probabilmente per il fatto che è stato incastonato in questa storia e quindi è stato sempre legato, infatti quando c'è stata la battaglia per la scuola, la lotta persa, per dare il nome alla scuola, che era un liceo che si stava formando, in cui 450 studenti, cioè la stragrande maggioranza degli studenti avevano chiesto di dare il nome a Massimo Gizio, e invece c'è stata una cosa incredibile, tutti i giornali che erano contro questa forma di sopraffazione, per cui noi volevamo parlare con il collegio docente, con il consiglio di istituto, eccetera, eccetera. Per cui diciamo, c'era, come dire, vedere questo ragazzo come comunista, invece di vedere come quello, come lo stesso Giorgio, come quelli che hanno fondato la possibilità di fare la Repubblica, cioè della libertà, perché questo è il punto che si nega spesso a questa, che questa è una storia di libertà, libertà soggettiva, che significa poi una libertà per tutti. E allora, in effetti, che cosa è successo poi concretamente? Cosa succede oggi? Che della storia fascista l'Università di Roma è proprio nei suoi palazzi, c'è una grande presenza fascista, proprio strutturalmente c'è una grande presenza fascista, non c'è niente che ricordi una grande università antifascista come è stata l'Università di Roma, nulla ricorda questo, altrettanto per la scuola, cosa si ricorda della grande scuola antifascista, perché era comunque, anche se erano pochi, diciamo, i professori coraggiosi, però certamente era abbastanza diffusa questa desiderio di libertà dei giovani che c'è sempre stata, che oggi viene raccolta dall'onda anomala che non vuole saperne dei partiti, non vuole saperne di essere strumentalizzata, ha paura di essere strumentalizzata, anche se poi fa le scelte di stare a fianco allo sciopero del sindacato, ma diciamo così, indirizzare in questo senso, cioè far vedere che quello che muove i giovani è la ricerca della libertà, che è una libertà soggettiva che proprio credo che i giovani sentono come necessità, che magari si esprime nelle maniere più volgari questa libertà, ma che semplicemente gli viene dato, come dire, gli viene data la possibilità di estrinsecarla in maniera volgare, mentre in effetti quella è la ricerca, è la domanda che viene dai giovani, quella della libertà, e che purtroppo l'essere inquadrato come comunista era un po' difficile che fosse come testimonianza. Poi volevo ringraziare te.
No, volevo aggiungere solo una cosa.
Perché ho dimenticato di ringraziarti, ma era fra le cose che volevo dire, perché sì, stato veramente...
Non mi ringraziare perché in effetti se io faccio questo incontro, se sono presidente di un circolo tra i più vecchi di Roma, fondato nel 48 da antifascisti, è perché ognuno di noi deve fare la sua parte, perché di fatto il tempo delle mele è finito, questa è la realtà. Noi non ci troviamo negli anni bui che dicevo prima, dove c'erano delle fiammelle che facevano un po' di luce, ma vediamo che un'oscurità sopra di noi esiste, un appannamento della luce, che è l'appannamento della luce delle regole, dei nostri diritti di essere cittadini alla pari. Ora noi non possiamo più fare la memoria come l'abbiamo fatta 50 anni fa. La memoria però è fortissima, perché tutti i partiti sono morti. La memoria del tempo in cui si sono stati fondati è qui, ancora qui. Ora, noi abbiamo questo sicuramente dovere in questo momento, non solo verso i nostri figli, i nostri nipoti, ma verso tutti. Noi siamo a questo tavolo, voi siete spettatori, voi sicuramente penso siate d'accordo con noi sul fatto che la memoria poi si basa su fatti realmente esistiti, su sacrifici veramente fatti, su morti, al di là delle equiparazioni che vogliono fare, che sono tutta forma, i fatti sono più importanti di tutti. Essere partigiani in un'Italia rovinata, distrutta dai bombardamenti, dal fascismo, dalla guerra tra le tredici, sono stati 300.000, non sono stati, e tutti quelli che ospitavano per esempio a Roma, come dice Marisa, gente che non doveva, perché rischiava il pericolo. Allora, adesso che tornate nelle vostre case, non accendete solo la televisione, non parlate solo dei vostri fatti con i vostri figli e i vostri nipoti, perché se ognuno di noi mette un piccolo mattone a una ricostruzione morale, è importante che ognuno di noi si batta sulla piazza, nei partiti, nei circoli, ma anche nella vita comune, a insegnare ai figli che ci sono delle differenze tra Mussolini e Gramsci, grandi differenze, perché uno ha rovinato l'Italia e questa rovina è stata talmente forte nelle coscienze e nelle capacità di soffrire dei diritti, che ancora molti degli italiani sono indifferenti a questi problemi. E noi dobbiamo cercare di recuperare questa parte, perché se no la parte indifferente voterà sempre contro i nostri diritti etici e le nostre morali.
Beh, insomma, le ultime domande, le considerazioni di Antonio, di Marisa e anche di Guido mi sembrano molto corpose, interessanti e anche profonde, dense di significato. Io le condivido tutte e tre. Non so se volete ancora porre delle domande, altrimenti penso che potremmo anche considerare chiusa la presentazione, se ci sono interventi o altre cose da aggiungere.
Bene. A voi, noi battiamo le mani per loro, eh? Che sono stati bravi a venirci a sentire.
Certo. E Marco,